presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone inafferrabili, sfuggenti, quelle da cui non si riesce ad avere risposte, con cui non è possibile fissare appuntamenti, quelle sempre con lo sguardo altrove, su un libro, sul telefono, sul cielo, quelle di cui si possono solo sospettare i pensieri, le opinioni, perché non sono solite renderle note. Quelle che incuriosiscono, ma che è impossibile frequentare perché i legami non sono contemplati se non in dosi ridotte e controllate. Questo venerdì 10 aprile è tutto per voi, qualunque cosa vogliate farci.
Qualunque cosa hai detto, eh?
Ah, non è detto. Non si sa, i pensieri sono così sfuggenti.
Anche perché sono persone che dicono una cosa, poi ne pensano un'altra.
Magari ne fanno un'altra.
Ma pensano quel che non dicono o dicono quel che non pensano?
Tutte e due, secondo me. Forse neanche tanto dicono.
Ma chi pensavi quando facevi queste
due? Non lo so, sono delle immagini che ho nella mia mente.
No, perché tra i politici ieri ce n'erano diversi, eh.
Così, sfuggenti.
Cioè, nel dibattito pubblico, così, tra il fumino e il fumoso?
Anche tra il, come si può dire, il furente in alcuni casi, dentino avvelenato.
Ma guarda, oggi ne leggeremo di diversi. Cioè lei, la accigliata premier, la chiamano così tutti.
Il premier.
E poi c'è il ciuffoso presidente furioso. Vabbè dai, tra poco li leggiamo.
Sì.
L'importante è che per loro sai cos'è sempre.
E cos'è?
È questa roba qua, guarda. Sono tutti Glory Days.
Walking
Sai che tipo non avrò mai... Sarà una delle prime canzoni di Bruce Springsteen che metto.
È vero, noi lo programmiamo molto poco.
Perché... Perché?
Non lo so, non è tanto
non
nelle
fa parte
nostre
delle corde.
Non siamo un cresciute.
Siamo più rock Brit. Siamo più Brit
siamo
noi.
Più Brit, forse.
Meno
sì.
Stelle strisce.
Esatto. Però riflettevo che sono giorni di poca gloria per l'intelligenza umana.
Ah, beh.
Per cui pensavo di ricorrere
almeno quella pubblica, diciamo.
Sì, diciamo così, sì, quella privata, insomma, uno ci fa sempre un po' conto. Però pensavo di attingere ad altri tipi di intelligenze a questo punto.
Mi piace questa tua frase, quella privata uno ci fa sempre un po' conto. Ed è lì che sbagliamo.
Dici,
forse.
Eh sì, perché
no,
dovrebbe
so,
diventare
eh.
pubblica, dici
sì.
tu. Sì, certo, perché comunque la ricaduta nel privato è sempre un po'...
Sì.
Un gesto di sconfitta, lo so, però fammi arrivare al punto,
no,
sennò
scusami,
non leggo mai.
Scusami, è venerdì divago, perdonami.
Cioè, quella umana, no, quella animale, sì, certo, la conosciamo e anche su quella facciamo abbastanza conto, ma dove voglio arrivare io è che dobbiamo iniziare a fare conto anche sull'intelligenza vegetale. Per questo oggi mi ha colpito molto un articolo che c'è sull'Internazionale di oggi, la pianta che imparò a contare, ed è uscito su Nautilus, una rivista degli Stati Uniti. Le piante sono molto più in gamba di quanto pensiamo, possono percepire l'ambiente circostante, anticipare i cambiamenti e perfino comunicare tra loro in modi che stiamo appena cominciando a comprendere. Secondo un nuovo studio pubblicato su Cognitive Science, potrebbero essere anche capaci di contare. Un gruppo guidato dallo psicologo cognitivo Peter Whiston del College of William & Mary negli Stati Uniti ha studiato il comportamento della sensitiva, la mimosa pudica, chiamata così perché chiude rapidamente le foglie quando è disturbata, oltre che di notte. Nella prima fase dell'esperimento, i ricercatori hanno sottoposto la pianta a due giorni normali, composti da 12 ore di luce e 12 di oscurità, e poi a un giorno di oscurità totale. Hanno ripetuto questo ciclo di 3 giorni 5 volte e hanno scoperto che le foglie della pianta cominciavano a muoversi prima del periodo di luce nei giorni in cui questo era previsto, ma non in quelli di buio completo. Questo sembra suggerire che le piante possano imparare, per così dire, questo ciclo di 3 giorni e adattare i loro movimenti di conseguenza, ha dichiarato Whiston. La cosa interessante è che il comportamento della pianta segue una curva logaritmica simile a quelle osservate negli animali che imparano cose nuove. Ovviamente il ritmo circadiano da 24 ore della sensitiva è ben noto e gli scienziati dovevano essere sicuri di non avere semplicemente abituato la pianta a uno strano ciclo da 72 ore. Quindi hanno accorciato la durata dei giorni a 20 ore, 10 di luce e 10 di buio. Anche in quel caso le piante si sono adattate rapidamente, aprendo le foglie prima che la luce arrivasse, ma non nei giorni di oscurità. La spiegazione più semplice è che queste piante registrano il numero di eventi che accadono, ha detto Whiston. Non stanno soltanto rispondendo alla durata. Se i risultati saranno confermati, secondo Whiston, potrebbero rivelare un nuovo modo di elaborare le informazioni che non riguarda affatto i neuroni. Ci sono un sacco di cellule negli animali e negli umani, oltre ai neuroni, e diamo per scontato che non siano coinvolte nell'apprendimento. Ma forse non è così. Forse l'apprendimento è presente in ogni cellula, è solo che finora non lo abbiamo mai studiato. Nel frattempo, ricordatevi di annaffiare le vostre piante. Potrebbero tenere il conto di quanti giorni sono passati dall'ultima volta. Non è interessante?
Ma super!
E potremmo apprendere da ogni nostra cellula, non soltanto da quei 4 neuroni che girano a vuoto.
Ma tu sai, la mia passione per Stefano Mancuso, no?
Sì, sì, lo conosciamo bene.
Ma ci picchia, guarda, si imparano un sacco di cose ad andare nel suo laboratorio, si aprono mondi che non pensavamo.
Sì, 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 amiche piante, contiamo su di voi.
Guarda, allora ti racconto questa cosa. Stefano Mancuso ha fatto la sua tesi di laurea, che era molto lunga, perché doveva misurare se le piante riuscivano a seguire le piante assetate, riuscivano a capire dove era l'acqua. Mm-hmm. E ha provato con diversi germogli, perché crescevano molto velocemente, facendoli tutta una serie fisicamente, cioè gli costruiva dei labirinti dove gli nascondeva la goccia d'acqua, eccetera, e le piante sistematicamente nel tempo trovavano la strada, ci arrivavano. E ovviamente con prove, false prove, cioè è divertentissimo, perché poi lui l'ha filmata questa cosa per dare una prova visiva, no? Perché sennò uno dice come si fa poi a misurare.
Certo.
Super, super interessante. Vabbè, Nothing But Flowers.
Sì.
Un Talking Heads dannata. Talking Heads, Nothing But Flowers.
Leggo da Repubblica, Ilaria Zaffino. C'era un gioco che facevamo in famiglia. Potrebbe essere cominciato mentre aspettavamo un treno o un aereo in ritardo, quando ho fatto questa battuta ai miei figli. 3 minuti per trovare la nonna. Poi la cosa ha preso piede e ora i ragazzi sono cresciuti, ma continuano a farlo da soli. E anch'io. Dopo mando una foto a mia moglie e ridacchiamo tra di noi. Solo che quella da cercare in questo caso non è una nonna qualunque, ma Audrey Hepburn, una delle star più amate di tutti i tempi, icona di stile, personaggio leggendario, la cui immagine campeggia onnipresente su poster, stampe artistiche, riviste, borse, portachiavi, magliette. Tanto che la sua famiglia per anni ha inscenato questo passatempo, come racconta ora il figlio più grande, Sean Hepburn Ferrer, che oggi... Scusate, ha 65 anni, nato dal primo matrimonio dell'attrice con Mel Ferrer, ha appena pubblicato un libro che vuole essere la biografia definitiva della donna con gli occhiali da sole. 3 minuti per trovare la nonna non è male, perché sai che basta che ti giri, vai in un'edicola, una foto comunque di tua nonna, la trovi. In effetti deve essere bizzarro crescere con una madre così famosa. E oggi appunto è recensito il suo libro su Repubblica, il titolo è Audrey, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, l'ha scritta Sean Hepburn Ferrer insieme a Wendy Holden ed è uscito in Italia per Tea. Questa era una segnalazione, quell'altra che vi voglio fare la prendo invece da Avvenire, dalla pagina cattolica, quindi sappiate che è improntata a questo spirito, però è una riflessione molto interessante, un libro che si intitola Parlare tacendo nei pensatori antichi e moderni, l'ha scritto Francesco Gioia, che non è uno scrittore qualunque, ma è un arcivescovo. Vi sarà capitato di sentire dire il più bel tacer non fu mai scritto, detto popolare, che di fatto invita a usare il cervello prima di aprire bocca, ma di certo si sa anche che non dicendo nulla si può parlare. Forse in un'epoca come la nostra, dove la parola sembra aver preso totalmente il posto del silenzio, un richiamo alla necessità di ritrovare spazio anche per quest'ultimo appare non solo necessario, ma anche urgente. Ne è consapevole Francesco Gioia, presidente emerito della Peregrinatio ad Petris Edem, in questo libro Parlare tacendo nei pensatori antichi e moderni. Ho attinto alle opere di molti famosi pensatori antichi e moderni per comporre un mosaico policromato sulla patologia della parola e sulla relativa terapia del silenzio, spiega l'autore, riconoscendo che si rischia di essere temerari a scrivere su questi temi, anche perché c'è il timore di non essere utile all'uomo di oggi che ha difficoltà a trovare un ritaglio di tempo da dedicare alla lettura e alla riflessione. Se il filosofo greco Diogene di Sinope rispondeva che la cosa più bella tra gli uomini fosse la libertà di parola, molti altri nel corso dei secoli ne hanno sottolineato anche alcune storture o pericolosità. L'autore prova a esaminare alcuni di questi aspetti in cui la parola diventa patologia. Ecco allora la loquacità, dove San Giacomo Apostolo invitava i cristiani del suo tempo affinché ognuno sia pronto ad ascoltare e lento nel parlare, mentre il poeta greco Euripide osservava che non è facile fermare un sasso quando è uscito dalla mano, né un discorso quando è uscito dalla bocca. Ma anche l'eccessivo non parlare può essere negativo, perché apre al rischio di tenersi dentro tutto e di consumarsi. Altri aspetti patologici della parola che troviamo nel libro sono il pettegolezzo, la mormorazione, la calunnia, il turpiloquio, la bugia, l'adulazione. Eppure la parola rivela il valore di un uomo. San Giacomo diceva: «Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi, perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio». E Sant'Ambrogio aggiungeva: «Chi sa tacere sa anche parlare con misura e verità», consigli quanto mai attuali e che il libro offre in abbondanza. Parlare tacendo.
Parlare tacendo.
Ecco, noi in radio dobbiamo farlo un po' meno, però insomma, cioè un po' meno tacere, un po' più parlare, però con misura.
Questo è un omaggio ovviamente
all'arcivescovo?
No, Alan Stable. African Bambaataa, che ieri è morto in Pennsylvania, grandissimo musicista. Se non conoscete la sua storia, guardatela. Dalla giovinezza nel Bronx si è inventato una gang, era capo di una gang che però era pacifica, voleva portare la pace con le altre gang. Ma un personaggio fantastico, la Zulu Nation, insomma, vabbè, mettiamo la canzone più facile, Reckless, anche se la più bella forse è World Destruction con John Lydon e PIL, i Time Zone. Vabbè. Grazie African Bambaataa. You make a move.
trust a girl, all judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap, cause nowadays things are real funny. You can bet more than likely all she want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless.
Reckless, reckless, you make me reckless every day.
È bello ritrovare sui quotidiani, nelle citazioni della pagine della cultura, un po' echi di questo festival della letteratura working class che stiamo seguendo e che ci piace sempre raccontare. Sempre su Avvenire c'è una recensione sul libro dello svedese Henrik Johansson, del suo romanzo Teglie di rabbia, uscito sempre per i tipi di Allegre, e che racconta la storia di un panificio e tutta una tutti i problemi legati alle faide tra piccole aziende e insomma del lavoro nei panifici di famiglia, però in Svezia, lo svedese Henrik Johansson. Mentre sul Manifesto oggi si parla di Kike Ferrari, anche lui un personaggio veramente interessante, ne parla Francesca Lazzarato. Bambino durante la dittatura militare, ragazzo negli anni della peggiore crisi economica che l'Argentina abbia mai conosciuto, e poi, come tanti proletari latinoamericani, uomo dei mille mestieri e immigrato irregolare negli Stati Uniti, immancabilmente deportato al primo incontro con l'AIS. Kike Ferrari ha alle spalle una vita precaria e turbolenta, incanalata finalmente in un lavoro stabile che svolge ancora oggi. È addetto alla manutenzione e alla pulizia di una stazione del metro di Buenos Aires, la città dove vive e dove è nato nel 1972. E soprattutto in un costante esercizio della scrittura che ha dato frutti notevoli: 8 romanzi di successo, 2 libri di racconti e vari premi internazionali. Il sovrapporsi di 2 immagini così differenti, l'autore ormai famoso e il barrendero che ogni giorno ripulisce marciapiedi e scale della metropolitana, ha fatto di Ferrari un caso mediatico, una sorta di chimera in cui si salda un'identità in apparenze incompatibili. Non ci è voluto molto, tuttavia, perché lettori e critici si accorgessero che Ferrari è uno scrittore tout court. Basato sulla libera mescolanza dei generi, una costante della scrittura di Ferrari è Todos Nosotros, tradotto da Alberto Prunetti, sempre per le edizioni Allegre. Un romanzo in cui si fondono noir, fantascienza e avventura, che l'autore Paco Taibo II, popolarissimo creatore della serie dedicata al detective Hector Abalascoarán Shane e oggi direttore del Fondo de Cultura Economica Messicano, presenteranno sabato pomeriggio a Campi Bisenzio. Una sede perfetta, quella del Festival di Letteratura Working Class, per parlare di un libro come questo e di uno scrittore che è anche un delegato sindacale di base e afferma di avere abbracciato sin da giovanissimo convinzioni sulle quali nessuno gli ha fatto ancora cambiare idea. Quando si è avvicinato per la prima volta al MAS, Movimento al Socialismo, un piccolo partito trotskista attivo negli anni Ottanta, Ferrari era appena tredicenne e l'impronta lasciata da quegli anni e da quella militanza ha contribuito a generare una narrativa nera a sfondo inevitabilmente sociale. Del MAS si parla anche in Todos Nosotros, non solo perché alcuni dei suoi personaggi principali ne facevano parte, ma anche per la silenziosa presenza di Trotsky e per quella inquieta di Ramón Mercader del Río, l'assassino obbediente inviato in Messico nel 1940 dai servizi segreti sovietici. E il gordo Felipe, gran consumatore di droghe d'ogni tipo ed ex membro del MAS, continua a chiedersi come sarebbero andate le cose se il catalano Mercader non avesse eliminato il grande vecchio a colpi di picozza. Oggi il mondo sarebbe lo stesso oppure no? E cosa succederebbe se si potesse tornare indietro e si riuscisse a impedire la morte di Trotsky? Inventore folle e geniale, il gordo decide di provarci in nome dell'utopia, perché, spiega al suo amico Mario, sopravvalutare la realtà non è trotskista e la rivoluzione è rompere i limiti del possibile. Tanto basta per dare inizio a un'avventura che include una macchina del tempo, ossessioni e misteri, incontri imprevisti e imprevedibili. I fili si incrociano ordinatamente mentre Ferrari arricchisce il gioco inserendovi figure prese da romanzi altrui, ovvero la giornalista Olga Lavandero e lo scrittore José Daniel Fierro, rispettivamente estratti da Ma lo sai che è impossibile e La bicicletta di Leonardo, entrambi di Paco Taibo. Accanto ai personaggi di finzione, eccone altri realmente esistiti: una fugace immagine di Trotsky, l'anzianissima presenza di suo nipote e infine il tormentato stalinista Mercader, perso nel labirinto dei ricordi e delle false identità. A commento di una prosa di deliberata ed efficace ruvidezza c'è infine una vera e propria colonna sonora che si apre con Sacred Fire di Santana e continua con i Black Sabbath. L'autore del resto ha fatto parte di alcuni gruppi musicali dai nomi improbabili, componendo di citazione in citazione una playlist da ascoltare mentre si legge Todos Nosotros, un romanzo che verrebbe la tentazione di paragonare a una riuscitissima versione dell'Internazionale suonata da un complesso heavy metal. Todos Nosotros esce per i tipi di Allegre e l'autore è Kike Ferrari, l'argentino, che sarà a Campi Bisenzio.
Hai visto come mi tessi gli approfondimenti, le notizie? Erano nostri ospiti l'altro giorno, no?
Certo, e soprattutto ho citato per ben due volte
Paco Ignazio Taibo II.
Non lo dico bene come te, ma mi immaginavo te che lo dicevi. Intanto sono arrivate le 6:29 ed è il momento di passare la linea a Sara Milanese e Omar Caniello per la prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra pochissimo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Claudio, questa mattina la luna mi ha parlato mentre venivo qui. Ho alzato lo sguardo sulla falce di luna, direi calante, che di queste mattine, e mi ha parlato, mi ha confermato le previsioni meteo di ieri di Camilla Galli. Perché sai perché? Perché era tutta velata, era avvolta dalle nubi e lei l'aveva detto.
Veramente? Avete un colloquio tu e... Io sono distratto, non mi accorgo di questa vostra poesia.
Ma sentiamo invece che cosa dice, che cosa ci prevede per il fine settimana Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, queste nubi che ho visto nel cielo sono di passaggio o invece ci si fermeranno per tutto il fine settimana?
Vabbè, sono di passaggio, ma ci interesseranno tutta la giornata di oggi. Avremo tempo appunto solo in parte soleggiato attraverso delle velature a tratti anche estese. Le temperature però restano decisamente primaverili, le massime tra 21 e 23 gradi. La giornata poi migliore del fine settimana sarà probabilmente domani sabato, pienamente soleggiata con solo qualche passaggio nuvoloso a mattina e poi nuovamente in serata. Le temperature grosso modo stazionarie, quindi ancora clima decisamente gradevole. Per la giornata di domenica sarà purtroppo l'ultimo giorno di questo periodo di alta pressione, quindi per lo più soleggiato, soprattutto sulla Lombardia orientale, mentre vedremo già arrivare delle nuvole sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale. I cieli diventeranno via via più nuvolosi nel corso della giornata. Entro sera e nella notte anche qualche debole pioggia interesserà il Piemonte fino al Verbano e il Lario, forse anche il milanese. Le massime resteranno però tra i 19 e i 22 gradi, quindi tutto sommato ancora al di sopra della norma del periodo.
Al di sopra. Va bene, poi per il resto ne parliamo la settimana prossima. E nel frattempo buon fine settimana e grazie al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Grazie a Paolo Valisa, buona giornata Paolo.
Grazie anche a voi, buon fine settimana a tutti.
E quindi ricordatevi, se volete fare il gitone sabato è meglio comunque meglio sempre di domenica, sempre seguire i Beautiful Ones. quelli belli. Com'è che si pronuncia sto gruppo qua? Swed?
Sì, i Swed.
Sai, magari ci sono dei modi di pronunciare più corretti, ogni tanto si sbaglia. Ma ti rendi conto la quantità di robe che dobbiamo... No?
Eh sì,
qualche accento, qualche pronuncia.
Ma sì, ma noi sbagliamo un sacco di cose.
Esatto.
Grazie quando ce lo fate notare in modo gentile.
Esatto.
Allora, partiamo dall'editoriale di Giovanni De Mauro che c'è oggi su Internazionale, che riflette su un fenomeno su cui ogni tanto, insomma, poniamo l'attenzione anche noi leggendo, facendo rassegna stampa, perché l'editoriale si intitola Attenzione, ed è quella appunto che i media danno più o meno alle guerre e ai conflitti nel mondo. Nel 2025 ci sono state 59 guerre, il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè 59 guerre, ma solo poche sono finite in prima pagina, almeno sui giornali dei paesi occidentali. Nelle guerre in cui sono coinvolti paesi ad alto reddito si registrano oltre 1600 articoli per ogni vittima civile, contro i 17 articoli dei paesi a basso reddito. Il Center for Media Monitoring ha analizzato 35.000 notizie sulla guerra a Gaza uscite sulla BBC dal 7 ottobre 2023 e ha visto che le vittime israeliane hanno ricevuto 33 volte più attenzione di quelle palestinesi. Conta anche la natura del conflitto, le dispute tra paesi hanno più spazio di quelle interne perché si pensa che abbiano maggiori implicazioni per la stabilità internazionale. Al contrario, i conflitti nelle regioni con minore influenza economica tendono a passare inosservati. Per i lettori occidentali un conflitto è rilevante solo se in qualche modo li riguarda o incide sui loro interessi. D'altra parte, ottenere l'attenzione dei mezzi di informazione occidentale può essere un obiettivo? Non dovrebbe esserlo, ma di fatto lo è, perché i giornali occidentali hanno le risorse per occuparsi delle guerre lontane e poco seguite.
C'è un caso che riguarda invece, che è scoppiato, il Pentagono e gli Stati Uniti. Il Pentagono ha minacciato il Vaticano, scusate, il Pentagono e il Vaticano. Il Pentagono ha minacciato il Vaticano e lo scontro finale tra Trump e Leone. Pagina 3 di Domani, le rivelazioni di un incontro molto ruvido tra il nunzio e i funzionari della difesa infiamma un clima già rovente. Il messaggio degli USA alla Santa Sede, la potenza americana può tutto, la Chiesa stia al suo posto. Chi l'ha rivelato? The Free Press, che è uno di quei blog diventato poi media e podcast pieno di commentatori statunitensi, che rivela questo, che nel gennaio scorso il sottosegretario per la policy al Dipartimento della Difesa, che si chiama Elbridge Colby, ha invitato l'allora nunzio apostolico negli Stati Uniti, il cardinale Christophe Pierre, a un incontro che potrebbe non avere precedenti dal punto di vista del protocollo. Perché convocare un diplomatico per giunta di uno Stato senza esercito al Pentagono? E che si è svolto in toni tesi e minacciosi per far capire alla Santa Sede, nel modo più chiaro possibile, che l'enorme potenza militare americana può fare tutto quello che vuole e che la Chiesa farebbe bene a stare dalla sua parte, cioè a non contestarlo. C'erano appena stati Maduro, c'era in corso l'ISI a Minneapolis e la Chiesa parlava non soltanto, ma Leone XIV invitava gli statunitensi, i suoi concittadini, a prendere coscienza di quello che stava succedendo. Arriverà con l'Iran a dire che bisogna chiamare i propri congressmen e congresswoman e dirgli che bisogna dire a Trump di piantarla. Tutta questa manovra ve la faccio breve. Mattia Ferraresi, che è molto bravo, racconta tutto quello che è successo attorno, come la Santa Sede smorzi questa questione, come il Pentagono la confermi dicendo che non è vero, i toni erano molto più cauti eccetera, però c'è stata questa convocazione. Il tutto sembra anche legato anche alla guerra, alle spalle di J.D. Vance, che essendo il più cattolico, sapete che lui è un reborn Christian, no, è convertito da poco, il suo nuovo libro che sta per uscire si chiama Communion e racconta proprio questo, racconta la sua conversione al cattolicesimo ed è vista questo tipo di fuga di notizie come la battaglia dentro la stessa amministrazione Trump su chi sarà il successore, chi governa, come dire, il post-Trump.
Aggressivi, gli hanno puntato contro il Vaticanon.
Il Vaticanon gli hanno puntato contro.
Scusa. La prossima segnalazione, sempre dall'estero, crollo storico per gli aiuti allo sviluppo. Gli USA non sono più il primo donatore, insomma se ne parla molto in questo periodo, ne scrive Paolo Alfieri su Avvenire. L'aiuto pubblico allo sviluppo ha un nuovo record, ma purtroppo è al contrario. Nel 2025 i paesi ricchi hanno tagliato i fondi per gli stati più fragili del 23,1%, il calo annuale più grande da quando esiste questa rilevazione. L'OCSE lo ha certificato ieri con fredda precisione. L'assistenza erogata dai paesi membri del Comitato di Assistenza allo Sviluppo si è attestata lo scorso anno a quota 174,5 miliardi di dollari. Non è una flessione isolata. Segue la contrazione del 6,1% del 2024 e cancella di un colpo i progressi accumulati in 5 anni. Gli aiuti del 2025 risultano ora addirittura del 4,2% inferiori a quello del 2019. A dominare il quadro è il drastico cambiamento di rotta americano. Gli Stati Uniti hanno ridotto i loro aiuti del 56,9%, complice la chiusura dell'agenzia USAID decisa dall'amministrazione Trump.
La Russia condanna Memorial, ora ricordare Gulag è un reato. Sabato Angeri, dalla lotta per le famiglie degli internati al premio Nobel, sono 40 anni di lotte e diritti per questa ONG. I manoscritti non bruciano, scriveva Bulgakov, malgrado la censura, la disperazione quotidiana, la tracotanza del potere. Per una cultura come quella russa, che durante gli anni più neri della repressione ha affidato il dissenso alla letteratura clandestina, arrivando a spedire generazioni di scrittori e poeti nel gulag, la sentenza di ieri è un tremendo tuffo nel passato. La Corte Suprema russa ha accolto l'istanza presentata dal Ministero della Giustizia e ha dichiarato Memorial un'organizzazione estremista in quanto tale vietata in tutto il territorio russo. Ora chiunque si esporrà in qualche modo a favore dell'ONG potrà essere arrestato. Chiudiamo così in maniera molto triste questa finestra estera, che poi si riapre nella lettura delle prime pagine, purtroppo con i bombardamenti su Beirut, ma c'è anche il discorso di Giorgia, le reazioni, insomma, oggi i giornali sarebbero pieni, meriterebbero una rassegna stampa davvero ampia. Più ampia.
Voglia di stringersi poi.
È inutile che ridi. L'hai messa tu in playlist?
Volevo vedere quando la tiravi fuori.
È il momento giusto, perché sai che è stata citata ieri in Parlamento?
Sì.
Adesso
Loretta Goggi?
Sì. Maledetta primavera. Poi è un po' quello che dovrebbe dire anche la vero discorso della Presidente del Consiglio, è questo, diciamo la verità.
Al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Stelle una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me.
Avete cantato tutti in coro?
Veramente?
Sulle mani. Beh, a parte quelli in curva, dai, tutti gli altri sulle mani.
Tu hai cantato in coro?
Io sì.
Ah, certo. No, io ero distratto.
Lasciami fare come se non fosse.
Da dove partiamo? Lasciami fare fino all'ultimo, ha detto Giorgia.
Sì, però la stiamo perdendo.
E Ellie le ha detto 4 anni buttati.
Avevate i numeri per fare tutto quello che volevate, adesso tornerete all'opposizione. Vabbè, In questa maledetta primavera la stiamo perdendo, titola il manifesto. Dopo essersi rifugiata nei social, Meloni spiega al Parlamento come intende andare avanti e affrontare la batosta referendaria e le bombe di USA e Israele, ma difendendo fantomatici record e accusando sempre l'opposizione, non va oltre la copia sbiadita di se stessa, scrive il manifesto. Andrea Fabozzi nel suo editoriale titola "Così è e così resta". Se Clint Eastwood, secondo Sergio Leone, aveva solo due espressioni, Giorgia Meloni ne ha una soltanto, quella del più torvo vittimismo. Ha ripetuto lo stesso intervento che fa da quando è al governo e che prima, con poche varianti, faceva dall'opposizione. È precisamente la retorica che l'ha condotta alla rovinosa sconfitta del referendum sui magistrati. Potrebbe quasi essere una buona notizia. Continuando così, le presenteranno il conto gli elettori l'anno prossimo e all'opposizione, che non sa far altro, basta aspettare.
Vediamo qualche titolo. Il favoloso mondo di Meloni, il Fatto Quotidiano. Ora responsabilità, il Messaggero. Meloni non scappo fino all'ultimo giorno. Schlein, buttati 4 anni. Il Foglio, abbastanza sibillino. I rischi del governo Tapirulan. Correre senza cadere, ma restando fermi. Il guaio di Meloni non è il rapporto con Trump, ma è il rapporto col futuro. La prudenza c'è, la visione meno. Perché il ritorno della Premier è la fotografia dei vizi e delle virtù di governo.
Anatomia di un discorso. Oggi sulla Stampa vari giornalisti, cronisti analizzano i punti toccati da Giorgia Meloni ieri nella sua informativa, ad esempio sul lavoro, precari, l'ombra delle tante partite IVA, ma diminuiscono i contratti a termine perché insomma una curva sale e l'altra scende, dice l'Istat. Sulla casa, l'eterna promessa di un piano in arrivo, 100.000 alloggi popolari. Sulla salute, crescono i fondi ma vanno in stipendi, liste d'attesa in lieve miglioramento. Il fisco, le tasse toccano il record 43,1%, sull'evasione il recupero è merito di altri. Sulle forze dell'ordine, sulla sicurezza risultati lontani ma assicurato il turnover degli agenti. Sui giovani, criminalità e decreto Caivano, segnalazioni in aumento del 12%. Quanto riguarda invece i migranti, diversi i numeri di Europa e Viminale, c'è un boom di morti e di rimpatri invariati. Sulle mafie pesa la limitazione dell'abuso d'ufficio, i boss presi, il governo c'entra poco.
Attenzione perché Giorgia Meloni in uno dei passaggi dice: l'antimafia indagherà su tutti i partiti, l'ha annunciato proprio ieri, Fratelli d'Italia compresa. E Tommaso Cireco e Lorenzo Di Cicco su Repubblica raccontano in retroscena, cioè che erano stati informati già tutti nel partito, anche perché c'è la caccia a capire chi ha aperto le porte a Gioacchino Amico del Parlamento, ma in realtà l'abbiamo già capito, sono probabilmente le due senatrici che l'avevano ricevuto lì. Insomma, una mossa comunicativa quella di Meloni, che prova a tenere conto di tutti gli scenari, compreso quello di nuove più imbarazzanti rivelazioni giudiziarie, che porta però anche ad attaccare gli altri partiti. Sono un fenomeno che ci riguarda tutti, ha detto Meloni, e quindi porteranno in antimafia, ci si aspetta, anche casi che riguardano l'opposizione. Il Fatto Quotidiano, che ha un bellissimo articolo di Mario Portanova, che racconta Gioacchino Amico come il prototipo del nuovo mafioso che si è fatto strada con le truffe finanziarie, le frodi sulle agevolazioni, i bonus, i super bonus, il Covid, le mascherine, i contatti con la politica. Insomma, è un ritratto davvero interessante del nuovo tipo di mafioso in relazione con la politica. Ma il Fatto Quotidiano dice: il boss, l'altro boss, Giancarlo Vestiti, anche lui sta parlando, anche lui era come Amico l'uomo dei senesi in Lombardia, dice: io al ristorante con Ignazio e la Russa. Il presidente del Senato risponde: falso, non l'ho mai conosciuto. Davide Melosa racconta tutte le intercettazioni in cui viene citato il presidente del Senato in più incontri, e non solo lui, devo dire.
Sul Corriere della Sera c'è la risposta che la segretaria del PD Elly Schlein ha dato dell'intervento di Meloni. Schlein vede il 2027, dice: toccherà a noi. Meloni cita due volte la segretaria che in aula si candida a governare e il capo del Movimento 5 Stelle non apprezza. Conte ha detto: il leader non lo sceglie la Premier. Le frasi di Elly Schlein: lei ci sfida ma avete già perso, perché perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Giuseppe Conte dei 5 Stelle ha detto: la manderemo a casa con gli italiani, perché gli italiani non ne possono più delle sue menzogne. Angelo Bonelli di AVS dice: siamo pronti ad andare al voto, siamo pronti a governare l'Italia perché voi avete sfasciato l'Italia. Nicola Fratoianni, sempre di AVS: Meloni fatica a prendere le distanze dai suoi imbarazzanti amici di Washington e di Tel Aviv. Matteo Renzi di Italia Viva dice: il governo Vinaville di Meloni ha una data di scadenza molto chiara, tra poco ritoccherà a noi. E c'è poi un'intervista a Francesco Boccia, che è capogruppo del PD al Senato, che dice: ormai è finito il tempo per la propaganda e non si è sentito ancora questo no a Trump.
Libero, prima la panza, poi la politica. Fuga dal Senato e l'ora del bucatino. Dopo essersi sbracciati al grido di la Meloni venga subito in aula, i parlamentari 5 Stelle e PD disertano il dibattito, ma su il manifesto c'è un racconto un po' diverso. Sentite qua: spiccava l'assenza di diversi parlamentari, tutti della minoranza, ieri. Non sono malati, non sono missione, non sono assenteisti, sono stati sospesi per antifascismo. Sono partite le sanzioni per i deputati che avevano occupato la sala di Montecitorio quando, non so se lo vi ricordate, ma un leghista aveva invitato il Veneto Fronte Skinhead, la rete dei patrioti, Forza Nuova, Casa Pound, tutti in Parlamento in giacca e cravatta, e 32 deputati avevano occupato l'aula e non li hanno fatti svolgere il loro dibattito. L'ufficio di presidenza ha deciso di punire molto severamente questi 32, gli ha 15 del PD, 13 dei 5 Stelle, 4 di AVS, tra cui anche Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, li ha sospesi tutti, tranne Bonelli e Fratoianni. Già ieri erano sospesi, loro due no, probabilmente perché dovevano parlare e quindi sembrava un po' troppo non farli nemmeno parlare. Questa è l'aria che tira in Parlamento, diciamo al di là delle chiacchiere. Questo è poi, sono i fatti concreti. Ce n'è un altro che arriva, ma magari ne parliamo più tardi. La legge del 1° maggio, già annunciata da Giorgia Meloni, sì, che riconosce i contratti pirata, i salari, chiama il salario giusto per tutti e diventa è più basso per tutti. È veramente una legge. Ti dico soltanto che anche il padronato sta protestando, anche la CISL.
Nel frattempo sono arrivate le 6:58, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03 di venerdì 10 aprile e queste sono le aperture dei quotidiani, oggi abbastanza equamente divise sulle aperture internazionali e quelle invece su quello che accade in Italia. Partiamo dalla Stampa, che apre con Netanyahu: bombe e negoziati, pressing di Trump, Israele riduca gli attacchi ma nuovi raid sul Libano, l'esercito israeliano dice evacuate il sud della capitale.
La Repubblica: Trump frena Netanyahu, pressioni USA per fermare i raid su Beirut e salvare il vertice di pace con l'Iran a Islamabad, il premier israeliano apre il negoziato con il Libano. Insomma, molto più possibilista la Repubblica.
Avvenire: trattativa fra i raid, Israele apre a un negoziato negli USA con Libano ma senza un cessate il fuoco, Trump ottimista sul confronto con l'Iran, ancora molto critico sugli alleati della NATO e oltre 300 le vittime del bombardamento IDF di mercoledì. C'è poi una foto notizia: crollati gli aiuti allo sviluppo, pesano i tagli degli Stati Uniti, l'OCSE dice che c'è un calo del 23%, un decimo delle spese della difesa.
Libano, Netanyahu apre alla tregua, questo è domani, le pressioni di Trump su Israele anche qua, il presidente USA teme che i blitz di Tel Aviv possano far saltare l'accordo con l'Iran, e poi l'editoriale di Mario Del Pero, che abbiamo sentito anche noi ieri o l'altro ieri, non mi ricordo già più, il tycoon è un animale ferito ed è ancora più pericoloso, la violenza come metodo, ricordate, diceva ai nostri microfoni, è la celebrazione della violenza al suo apice nella politica.
Nelle pagine interne del Corriere della Sera, l'inviata Marta Serafini è tra le macerie di Beirut e ci racconta la fuga dei quartieri più chic, butta quattro cose in borsa e chissà dove dormiremo. Non ci sono rifugi né sirene, intanto continua la conta dei morti. Solo oggi ne abbiamo tirati fuori dalle macerie altri 30. Allo sguardo fisso Hassan, paramedico della Protezione Civile libanese. Neanche il sole di maggio osa farsi vedere sulla Corniche e sulle Rauche Rocks. Nemmeno Manara e i quartieri più di lusso sono stati risparmiati. A differenza di altri paesi in guerra, il Libano non possiede un sistema di difesa missilistica. Non ci sono sirene, non ci sono bunker di cemento in strada e non c'è contraerea. Se ne sta in mezzo all'occhio del ciclone, Beirut, senza rete e senza protezione. Il colonnello Avicii Adrae, portavoce dell'EDF, pubblica una nuova mappa con l'ordine di evacuazione. L'elenco dei quartieri però non corrisponde al disegno. L'area colorata in rosso è più estesa. I messaggi si rincorrono nelle chat, le voci passano di bocca in bocca tra i vicini. Prendi quattro cose al volo e buttali in una borsa, non importa dove dormiremo stanotte. E nessuno osa più dare per scontato niente, tantomeno l'alba, scrive Marta Serafini. Qualche pagina più in là ci parliamo. Davide Frattini da Israele racconta che Netanyahu ha detto all'esercito parlare dei successi e Donald gli chiede riduci gli attacchi o comprometti tutto. Il premier israeliano vuole che lo Stato Maggiore spieghi con più chiarezza agli israeliani i successi raggiunti contro l'Iran. Bibi, come è soprannominato, è entrato in campagna elettorale. Il cessate il fuoco instabile accettato da Trump rischia di lasciare lui come il mezzo perdente. L'emittente americana NBC rivela che Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi per non compromettere la trattativa. Sa di avere già promesso agli israeliani: questa è la guerra che chiude tutte le guerre, ma si riferiva ai 12 giorni di scontro con Teheran lo scorso giugno.
Anche su domani, Jacopo Mocchi da Beirut, corpi tra le macerie, ospedali al collasso. Nel Libano stiamo rivivendo l'inferno di Gaza, il day after dei raid sui quartieri residenziali della capitale, tra nuovi ordini di evacuazione, droni che volteggiano nel cielo. Siamo abituati ormai ai rumori dei jet, ma nulla è paragonabile a quanto abbiamo vissuto. Sull'Espresso, molto similmente, tiro assediata e un'altra Gaza, sempre Jacopo Mocchi, che oggi evidentemente doppio lavoro per il giornalista freelance che lavora in Libano. Espresso che apre sull'abuso, si vede un soldato israeliano di quelli del plotone degli ortodossi oppure semplicemente un colono vestito da soldato perché non ha mostrine, non si riesce a capire, che ride fotografando, sbeffeggiando una donna palestinese, l'annessione della Cisgiordania con i soldati complici dei coloni, Gaza annientata, l'avanzata in Libano, il confine violato in Siria, la guerra all'Iran, pulizia etnica e massacri. Così la destra sionista dà forma al grande Israele. Per darvi un'idea, se volete guardarlo, l'Espresso, pulizia etnica sotto gli occhi dell'Occidente, razzie, stupri, violenze, è un reportage con le fotografie davvero bellissime e impressionanti di Pietro Masturzo, proprio dai lunghi viaggi che ha fatto con l'agenzia Prospect che noi abbiamo raccontato.
Il Sole 24 Ore apre sulle conseguenze della guerra nel Golfo. Petrolio, export USA da record, più 30%. In aprile, secondo le stime, le consegne di greggio USA sono per 5 milioni di barile al giorno. Vendite verso l'Europa e Asia a prezzi superiori alle quotazioni del World Trade. E poi c'è il Eni, Enelena e Leonardo, arrivano le nomine al vertice.
Su domani un approfondimento su Eni e gli affari con la SPA vicina a Trump, ombre sul gruppo che vende gas all'Italia, fondata nel 2013 da due persone, diciamo, che poi finanzieranno la campagna elettorale di Trump. La Venture Global, così si chiama questa società, ha donato un milione appunto al presidente. Con la guerra le sue azioni sono cresciute del 50%, ma anche crisi miliardarie, cause miliardarie, una gestione opaca degli obblighi contrattuali, e soprattutto si è infilata con l'ENI in quell'affare che è stato scelto dall'Italia come strategia energetica, cioè puntare sul gas liquido con la crisi del petrolio che arrivava dalla Russia, e adesso il gas liquido costa davvero caro. Su Repubblica, Hormuz minato, gli ordigni dei Pasdaran nelle acque dello stretto, gestiamo noi le rotte sicure. Gianluca Di Feo analizza quante navi, come passeranno e perché si pagherà.
Veniamo adesso ai quotidiani che aprono sull'intervento ieri di Giorgia Meloni in aula. La premier Meloni sfida con le opposizioni, titola il Corriere della Sera. La premier in aula dice: vado avanti, io non scappo, l'attacco di Schlein, non avete fatto nulla. La Presidente del Consiglio rivendica l'azione dell'esecutivo.
Il Giorno: Meloni brinda il governo, avanti fino alla fine. Poi piano casa, 100.000 alloggi, basta ritardi sulla sanità, insomma tutti gli annunci. Schlein attacca, 4 anni di nulla. Attenzione, arrivano i maestri del cinema a Cannes, ma l'Italia è fuori, non abbiamo visto film italiani meritevoli di essere in concorso. Può succedere, ha detto il selezionatore, neanche un film italiano, chissà se è figlio delle politiche di non finanziamento del cinema italiano del governo.
Il Fatto Quotidiano titola: il favoloso mondo di Meloni, la direi tipo alla Melì, successi mai visti, tutte le bugie della premier in aula, parole e realtà, un fact-checking su esteri e guerra, lavoro e potere d'acquisto, giudici e mafia e politica.
Il Messaggero: ora responsabilità, il dopo referendum che rilancia lo stop al patto di stabilità, ma l'Europa ha già detto di no, sfida le opposizioni, facciano delle proposte serie. Ma sì, le opposizioni facciano delle proposte serie.
E il Manifesto: Chiosa, la stiamo perdendo. Dopo essersi rifugiata nei social, Meloni spiega al Parlamento come intende andare avanti e affrontare la batosta referendaria e le bombe di USA e Israele. Segnaliamo in prima pagina del Manifesto l'analisi di Andrea Fabozzi: così è e così resta. E dice: se Clint Eastwood, secondo Sergio Leone, aveva solo due espressioni, che erano quelle col cappello e senza, aggiungo io, Giorgia Meloni ne ha una soltanto, quella del più torvo, vittimismo. Ha ripetuto lo stesso intervento che fa da quando è al governo e che prima, con poche varianti, faceva dall'opposizione. È precisamente la retorica che l'ha condotta alla rovinosa sconfitta del referendum sui magistrati. Potrebbe quasi essere una buona notizia, dice Fabozzi. Continuando così, le presenteranno il conto gli elettori l'anno prossimo, e all'opposizione, che non sa fare altro, basta aspettare.
Vi abbiamo già detto del fact checking sia sulla stampa ma anche su Repubblica, sui punti cardine, il discorso delle Camere, lavoro, tasse, sanità, immigrazione, i dati che contraddicono il governo. Vi abbiamo detto dell'annuncio che l'antimafia si occuperà anche di Fratelli d'Italia, ma che cerca di tirare in mezzo tutti i partiti nelle grande inchiesta che riguarda, ai noi, soprattutto la destra e Fratelli d'Italia, della grande inchiesta di Milano su Idra. E poi il decreto primo maggio, bonus senza coperture, rischio contratti pirata, ecco cosa farà il governo. C'è una bozza su Repubblica del decreto primo maggio, sapete che il primo maggio il governo fa sempre un decreto, via libera ai sindacati minori sugli accordi, anche quelli pirata, pioggia di sgravi, i fringe benefit salgono a 3.000 euro, insomma anche il padronato e i sindacati come la CISL protestano perché il governo, più che il salario minimo, dà il via libera alla contrattazione a ribasso e ai contratti pirata.
I giornali della destra attaccano soprattutto Conte, Giuseppe Conte. Il Giornale titola: Conte, il Covid Gate, tutte le carte dell'affare cinese. La Verità titola: la rete che prova a mettere Conte al posto della Meloni. Segnaliamo, giusto per così scrupolo, alcune delle risposte date dall'opposizione agli interventi ieri nell'informativa di Meloni. Elly Schlein ha detto: lei ci sfida, ma avete già perso perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Giuseppe Conte, 5 Stelle, dice: la manderemo a casa con gli italiani perché gli italiani non ne possono più delle sue menzogne. Anche Renzi ha detto: il governo Vinavil di Meloni ha una data di scadenza molto chiara e tra poco ritoccherà a noi.
Il caso Epstein su 7, giornate il venerdì escono i settimanali, Corriere della Sera, dalla parte delle donne, ritratti e interviste alle protagoniste che portano in tribunale e denunciano.
Un interessantissimo reportage invece sulla prima pagina di Internazionale, di cosa sono fatti i pensieri, un viaggio interiore per capire la natura della coscienza. Il giornalista Michael Pollan si è sottoposto a un esperimento.
Sono le 7.14, dall'altra parte del vetro Alessandro Braga.
Già pronto per la prima edizione di Metro Regione, noi invece torniamo dopo il giornale radio.